tema, avete visto, l'anima ispanica di Napoli e l'Europa dei tecnocrati. Sembra un po' astruso, dice, ma con i chiari l'uno che stiamo passando, qui parlate che? E di che volete che parliamo? Di autonomia differenziata? Volete che parliamo di PNRR? Ne parlano tutti sul web, no? E per me sono argomenti, vi posso dire, di scarso rilievo. Capisco che gli amministratori locali possano avere grande interesse ad avere quello che gli serve, io rispetto questo. Però il compito di Sud e Civiltà dell'Alfiere è un altro, andare alla radice dei mali, andare alla radice profonda, perché se non lo facciamo noi, purtroppo, a livello sistematico non lo fa nessuno. Allora, quindi noi che cosa vogliamo capire? Come fa uno, se voi volete fare il bene dei vostri figli, come fate ad aiutarli? Li dovete conoscere, non è che avete un protocollo come quello per il Covid, no? Li dovete adattare a ciascuno dei vostri figli. Questa è l'identità. Voi tenete conto dell'identità concreta dei vostri figli. Quindi se noi non conosciamo l'identità del nostro popolo, ma come lo possiamo aiutare? Gli costruiamo un McDonald's e ci mettiamo la bandiera delle due Sicilie. A me mi fa schifo, sì, mi fa schifo questo abbinamento. Non ha senso. Non ha senso. Allora, quindi dobbiamo capire chi siamo. Per capire chi siamo, la nostra identità è tradizione. Ci guardiamo allo specchio e chiediamo chi siamo. Siamo quello che ci hanno insegnato a essere i nostri padri, la nostra filosofia di vita, il nostro modo di vedere il mondo, le nostre abitudini mentali e materiali. Certo, non il dettaglio, non quello che fa due passi, due saltelli prima di uscire di casa perché è superstizioso. Questa non è la tradizione. Tradizione è quello che conta, l'essenziale, l'importante, quello che ci lega al grande retaggio di civiltà che noi abbiamo avuto. Nessuno si fa queste domande! Però vanno a contattare i politici, i politicastri per trovare la soluzione, dateci qualcosa di sorta, dateci un po' che più. Questo va bene, io non dico che non vada fatto, le cose materiali vanno fatte, ma vogliamo cominciare a creare un popolo forte, consapevole, orgoglioso, che qualche volta dice dei soldi voi, non so che farmene, tieniteli. Ah, che sono soldi avvelenati, perché te li danno a tasso usuraio e poi ti chiedono in cambio di rinunciare al tuo modo di vivere. Le spiagge vanno privatizzate, le sorgenti d'acqua vanno vendute e tutte queste cose, a scuola devono insegnare la masturbazione ai bambini dell'asilo, e questo vogliono. Allora venite a averne questi soldi, venite a averne, perché voi ce li farete pagare 10 volte di più da qualche altra parte. Il meccanismo Italia, il meccanismo Europa come è oggi, è implacabile. Quindi noi torniamo alla nostra radice, che è la tradizione, e stavolta partiamo dalla tradizione ispanica. Che vuol dire ispanica? Spagnolo? No. Ispanica ha un significato diverso. Vuol dire la concezione della politica interna e internazionale che vigeva al tempo in cui i re di Napoli erano ispanici, cioè aragonesi o castigliani o comunque re delle Spagne. Era una concezione basata sul rispetto delle individualità dei popoli, sul rispetto delle tradizioni, anche istituzionali. Anche giuridica, al punto che per Napoli si parlò di res pubblica dei togati, addirittura eravamo un osso duro perché avevamo i giuristi più forti d'Europa, e addirittura i regnanti si rivolgevano a noi per avere pareri dinastici o cose del genere. E quindi avevamo una forza e il re di Spagna vacillava di fronte alle nostre opposizioni e poi saggiamente all'opposizione dei nostri giuristi, del Consiglio Collaterale, del Sacro Regio Consiglio, e praticamente spesso doveva tornare sui suoi passi. Perché da noi vigeva una regola importantissima, che vale ancora oggi. La fonte suprema del diritto è la consuetudine, cioè ciò che nasce dalle sane abitudini del popolo. E tanti decreti, tante prammatiche dei re di Spagna venivano accantonate, a volte anche ritirate, a seguito del giudizio dei giuristi di Napoli. Allora, quindi ispanico vuol dire questo. Io ho portato la cartina, alcune cartine del regno d'Aragona, di quando Napoli era parte del regno d'Aragona. Allora, vedete? Io trovo che sia stato il soggetto politico più bello che la storia abbia mai concepito. Voi pensate a questo Stato, che poi era un'unione di regni. Il re di Napoli era anche re di Sicilia, re di Sardegna, re di Aragona, re di Valencia e re delle Baleari. cioè avevamo questo meraviglioso stato gioiello, cioè non era uno stato, era un'unione di regni, che dominava il Mediterraneo occidentale, era con questo concetto delle libertà politiche e del rispetto delle tradizioni. Allora, il regno di Bengodi non esiste, il regno perfetto non esiste perché l'uomo è imperfetto, però il messaggio di pace attualissimo che ci hanno lasciato questi due secoli, perché sono stati due secoli di pace, e solo nella pace la tradizione si può sviluppare, ecco, è un qualche cosa di meraviglioso. Allora siamo voluti andare a ritroso in quel tempo in cui la nostra tradizione si consolidò. Che vuol dire si consolidò? Che una tradizione per vivere purtroppo ha bisogno di una forza militare che la protegga dalle forze disgregatrici interne ed esterne. Senza esercito la tradizione muore. Perché? Perché ti impongono la loro volontà, ti occupano i territori, ti rubano le risorse, ti impongono le linee politiche, e questo è quanto mai attuale. Noi vivevamo in pace con tutti, tranne quando ci venivano a rompere le scatole, e a Lepanto lo abbiamo dimostrato, eccetera, eccetera, dove ho scoperto recentemente, grazie alla nostra amica Maria Pugliese, che è il primo a salire sulle navi ottomane, sulle navi turche, alla battaglia di Lepanto, fu un folle nobile napoletano, Gerardo Toraldo, ecco, perché i napoletani sono così, si buttarono generosamente in questa grande impresa civilizzatrice, ecco, e che riprende però le tradizioni grandi dell'impero romano, perché l'impero romano tendenzialmente non sopprimeva le tradizioni dei popoli, tutto il contrario dell'imperialismo attuale, che sono totalitari e ideologici. Questa è la ragione per cui siamo partiti da quell'epoca. Io adesso comincerò la mia relazione cercando di essere breve, e dopo però noi non dimentichiamo l'attualità, perché quello che noi eravamo allora dal punto di vista etico e dal punto di vista della concezione della politica è il negativo fotografico di quello che ci viene imposto oggi dal pensiero unico, che vede in Bruxelles, ma come in verità nelle oligarchie usuraie di tutto il mondo, il loro perno. Ecco, siamo il negativo fotografico. Ecco perché Napoli è sempre al centro del bersaglio mediatico. Ci detestano perché sanno che siamo gli eredi della grande civiltà greco-romana e cristiana. Io ho letto recentemente su un social un signore che ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere. Diceva, la rovina del mondo sono i popoli non latini, con tutto il rispetto. Però se andate a vedere, noi non è che siamo degli stinghiriffi di santo, noi abbiamo fatti di tutti i colori pure noi. Però quest'idea del genocidio mirato, quest'idea dell'ammazzare i bambini, noi non l'abbiamo mai avuta. Non l'abbiamo mai avuta, perché ce lo impedisce prima la pietas romana e greca e poi il messaggio d'amore di Gesù Cristo. Noi abbiamo qualcosa che ci blocca da diventare bestie. Altri non ce l'hanno. Questo lo so. E purtroppo finché il mondo è stato retto da una mano imperiale romana, che è continuata fino quasi ai giorni nostri nelle sue retaggi, perché l'impero romano-germanico, il sacro romano impero è terminato ufficialmente, mi pare nel 1806, le cose sono andate dopo, le ideologie ci hanno fatto retrocedere a livello di barbari, il nazionalismo non ci appartiene. È un parto mostruoso della modernità ideologica. Non so se mi spiego. Noi saremmo capaci di mettere le mani in certi conflitti mediterranei, dove sapremmo riconoscere il giusto dall'una e dall'altra parte e il compromesso nella giusta posizione. Ma il mondo non è nelle mani latino-imperiali, né cristiane tantomeno, è nelle mani di altra gente che forse adora divinità di altro genere, forse di sottoterra. Quindi noi partiamo da quello per arrivare alla modernità, e attraverso questo abbiamo avuto l'onore di avere come nostra ospita una grande storica del Risorgimento, Elena Bianchini Braglia. Perché il Risorgimento cosiddetto è una tappa intermedia di questa linea, di questo filo rosso nel rosso anche di sangue, di scristianizzazione, materializzazione, abbattimento di tutte le tradizioni. Oggi viviamo in un'epoca giacobina. Giacobinismo che vuol dire? Che uno si sveglia la mattina e decide che come deve cambiare la vita della gente. Pensate al Regno di Napoli in cui vigeva il culto della consuetudine, che sia il contrario. Tutto ciò che vi stravolge, voi pensavate di chiudervi in casa, nello sbucciacchio con la vostra famiglia, a mettere i sacchi di sabbia fuori? No, no, quelli vi vengono a stanare dentro, non vogliono neanche che vi date un bacio, forse non è chiaro. E ci stanno quasi riuscendo. Già ancora oggi c'è sta gente che fa così, fa un salto indietro quando glielo vai ad abbracciare. E purtroppo, vedi, questo per esempio è un nucleo essenziale della nostra tradizione. Guardate come vanno a colpirci nell'intimo. Ecco. E allora noi dobbiamo avere, poiché noi siamo un osso duro, siamo l'unica metropoli occidentale ad avere il popolo all'interno, ci temono e per questo ci denigrano, diffondono notizie false su di noi, dappertutto. E ormai è un assedio, non c'è niente da fare, non gli potremo mai rivelare la verità. Però noi dobbiamo almeno essere consapevoli di quello che siamo. Gente d'amore, quindi mai aggressivi. La gentilezza è la nostra cifra. L'aggressività ci rende simili a quelli che noi avversiamo. No, non dobbiamo essere così. Equilibrio, bontà, comprensione. Benigna nella pace e dura in guerra, diceva Cervantes di Napoli. Benigni. Poi, quando però avete superato il limite, mi dispiace, sta già spaccata. Quello arriva il momento. Se tu minacci la mia famiglia, se tu minacci la mia patria, la mia religione, allora c'è un limite che non puoi materialmente sbarcare. Allora, io voglio... l'ho messo qua, ecco qua. Allora, comincio con la mia relazione che vuole sintetizzare, poi uscirà nel prossimo numero della Fiere, se Dio vuole, una versione un pochino più articolata di questo, perché è un periodo storico che nessuno conosce. Ragazzi, assentatelo però, perché io sennò è già complicata a dipanare questa matassa. Io ci ho provato, perché è un argomento un po' ostico, ve lo dico. Il periodo del passaggio tra il regno aragonese e il regno, di Ferdinando il Cattolico. È una transizione che si svolge intorno alla fine del 400 e agli inizi del 500. Questa transizione è uno di quei momenti che segnano la storia di un popolo, ma noi non lo conosciamo. Perché a noi ci piace solo parlare di Francesco II, la sedia etica, i canne rigate, i pennacchieri bersaglieri, cioè dei carabinieri bersaglieri, ma ce l'avevamo pure noi i carabinieri. Ecco, ci piace crogiolarci in queste cose agrodolci e nostalgiche. Io sono il primo che ho fatto tante celebrazioni, tante cose, per cui... Però, un attimo, noi siamo 2700 anni di storia, non è che siamo quello che siamo perché siamo nati nel 1734 con Carlo di Borbone. Ecco. Anzi, io direi che il periodo migliore è stato proprio quello ispanico, migliore nel senso che mai Napoli, e quando dico Napoli da ora in poi, senza asterisco, vi dico Napoli vuol dire tutto il regno continentale, citra farum, cioè dal Tronto allo stretto di Messina. Ecco. Allora, partiamo da un momento fausto, felice per noi, e veramente quasi tutti gli storici lo apprezzano come tale, cioè l'avvento a Napoli di Alfonso d'Aragona, è testimoniato da quel meraviglioso arco che sta sul maschio angioino, che io mi commuovo sempre quando lo vedo, per la prima ragione è che c'è uno stemma a bande verticali proprio sul... che se voi guardate bene conserva ancora i colori giallo, giallo e rosso del regno di Aragona, che poi sono i colori di Napoli. Perché voi non lo sapete, ma lo dice Vasquez de Meia, che la bandiera della Spagna attuale, i colori di quella bandiera sono quelli di Napoli. Carlo III di Borbone li scelse per amore e nostalgia di questa nostra città. Ma fece bene, anche se i colori non si scelgono così arbitrariamente, però quelli erano comunque i colori dell'impero, erano l'oro e il porpora del manto imperiale, i colori di Roma, non ce lo dimentichiamo. Guardate che all'epoca dei Longobardi, sapete, lo dice Benedetto Croce, sapete come si chiamavano i popoli ancora non unificati da Ruggero il Normanno? A noi si chiamavano i Romani. Noi napoletani venivamo chiamati Romani, e questo vale anche per la Calabria Ultra e la Calabria Sidra, e vale anche per la terra d'Otranto, cioè terre dell'impero romano d'Oriente, dove si parlava greco ma era civiltà romana. Loro si chiamavano Romani, a Costantinopoli si chiamavano Romani, anche se parlavano greco. Noi portiamo una tradizione che è incredibile dentro al sangue, ce l'abbiamo ancora nel sangue. Allora, quando arriva Alfonso d'Aragona a Napoli, lui aveva, ripeto, il suo capo era cinto anche della corona di Aragona, Sicilia, Sardegna, Valenza e Maiorca. Decide di conquistare, lui già era re di Sicilia, dopo i Vespri siciliani del 1282, perché nel 1282 avviene la spaccatura del regno, che una volta si chiamava Regno di Sicilia e aveva come capitale Palermo, come voi sapete, dove c'è anche il più antico Parlamento d'Europa. Se non che accade questa rivolta con antifrancesi. I francesi dalle parti nostre hanno sempre fatto guai. Si sono resi invisi alla popolazione siciliana, e i siciliani giustamente l'hanno cacciata e hanno chiamato gli aragonesi. Però intanto gli angioini sono rimasti a Napoli e hanno fatto Napoli con loro capitale di questo regno che di fatto era separato dall'altro, solo di fatto, non ancora di diritto. Ecco, a quel punto, e ci ha spiegato il nostro grande amico storico Enrico Fagnano, che Napoli fu scelta non perché teneva il bel panorama e nemmeno perché i napoletani erano simpatici o perché fanno la pizza a portafoglio o cose del genere, ma perché era l'unica grande metropoli occidentale dove il diritto barbarico non era vigente. Cioè, oltre ai confini del Ducato di Napoli, anche, mettiamoci anche Amalfi e Gaeta, che erano comunque ducati legati all'impero romano d'Oriente, diceva, sapete il diritto che avevano? La faida e il giudizio di Dio, cioè se uno era accusato o buttava la coppa a bacia in un dirupo, se si salvava il suo accusatore faceva una brutta fine, altrimenti Dio aveva voluto così. Allora, questo era il diritto. Allora, quindi essere solo a Napoli poteva fare la capitale, e solo a Napoli poteva fare l'università Federico II di Sveglia, perché qua c'era un centro di giureconsulti che avevano continuato a studiare il diritto romano e il diritto giustiniano. Napoli, e poi si accrebbe sotto gli Angioini. A un certo punto però Alfonso d'Aragona, che era anche, si riteneva anche re di Napoli perché riteneva usurpatori di Angioini, anche in virtù della colleganza che c'è tra gli aragonesi e la tradizione sveva. Se voi vedete nel nostro bellissimo stemma delle due Sicilie, Napoli è indicato sulla parte destra in alto, dove ci sono incrociate, inquartate, come si dice, le aquile sveve, e ci sono le bande giallo-rosse aragonesi. Ecco, quello è Regno di Sicilia. Napoli lì è inglobato nella Sicilia. Ah, quindi con un lungo assedio e con uno stratagemma entrò attraverso un acquedotto, Alfonso d'Aragona entra in Napoli il 12 giugno del 1442. Però aspetta per entrare come monarca nella capitale il 26 febbraio 43. Le cose all'epoca si facevano con calma, perché Napoli era un regno vassallo della Chiesa. Ma guardate che questa vassallaggine andrebbe anche un pochettino rivalutata, perché questo legame con il papato faceva sì che i re di Napoli non si potessero permettere troppe divagazioni, perché se interveniva una scomunica da parte del papa, stavano belli e rovinati. Non so se mi spiego. Lui pone la sua residenza a Napoli, e questo fa sì che in quel bellissimo coacervo di regni la città più importante era Napoli, la capitale de facto era Napoli, oltretutto era la città più grande e lo rimase anche dopo. All'epoca eravamo la prima o la seconda città d'Europa per popolazione. Però aspetta ancora altri 4 mesi prima di essere riconosciuto dal pontefice Eugenio IV, trattato di Terracina del 14 giugno 43. Ci andavano cauti, anche perché gli Angioini erano storici amici del Papa, era il partito guelfo quello degli angioini, mentre i bellini, diciamo così, erano gli svevo aragonesi. Però i papi avevano anche la saggezza della romanità e quindi hanno detto: tu sei re, stai governando bene, riconosci la nostra autorità, benissimo. Sempre su quest'arco di trionfo del maschio angioino, andatevelo a vedere, c'è la bellissima scritta: Rex Hispanus Siculus Italicus. Siculo, perché noi napoletani eravamo siciliani, siciliani ci trafano. Disse Alfonso, durante il suo regno si meritò l'appellativo di magnanimo, dice Francisco Elias de Tejada. Si guadagnò il rispetto dei nobili, l'amore del popolo e la devozione delle migliori intelligenze. E dice anche Elias de Tejada che fino allora il regno era un vascello sballottato dai marosi delle arroganze baronali e quindi sempre pesantemente esposto al pericolo di frantumarsi. Guardatevi, se volete farvi due risate, una cartina, senza offesa, per l'Italia del 3-400 e vedrete che al di sopra del confine dello Stato Pontificio ci stanno una cinquantina di frammenti che hanno una soggettività giuridica, alcuni sono una collana di enclave, voglio dire, è una frammentazione dovuta al fatto che lì le signorie hanno prevalso e non c'è stata la forza centripeta di un potere statuale, cosa che noi avevamo avuto fin dal 1130 quando Ruggero II il normanno unificò i feudi dell'Italia meridionale. In realtà diciamo Italia meridionale, anche se l'Italia è così, diciamo, usiamo come penisola italica. Ecco, quindi noi siamo stati un regno, uno dei primi grandi regni d'Europa, se non addirittura il primo, tant'è vero che il confine dell'Iri, lo ripeto sempre, è il più antico d'Europa, esisteva già ai tempi della divisione tra Sanniti e Romani. Pensate che la parola delirio significa superare il liri. Superare il liri. E Mussolini nel 27, da buon giacobino, superò il liri, cioè delirò e prese queste antiche terre napoletane e le unì alle province di Latina, Neoprovincia, Frosinone e Rieti. Addirittura la provincia di Rieti si sa una città che si chiama Borbona, e che vi dobbiamo dire di più. Ecco qua. Quindi il regno era sempre in pericolo, perché i nostri feudatari, come i del Balzo della Terra d'Otranto o i San Severino di Salerno, si vantavano di avere, per esempio San Severino, dalla punta della Calabria alle porte di Napoli si poteva camminare senza mai lasciare i loro possedimenti, e lo stesso i del Balzo. Allora arrivavano alla porta di Napoli e costoro erano dei reculi, come li chiamano, dei reucci, erano originariamente dei valorosi guerrieri che però riconoscevano solo i loro interessi. Difatti svolgevano una loro politica estera, si alleavano con la Francia, con i turchi, con chiunque avversasse il potere centrale, sono stati una spina del fianco. E guardate che il risorgimento nel sud si spiega molto con questo, perché questi feudatari latifondisti odiavano da sempre il potere centrale. Questo più che rivoluzionari, erano pagliottisti di casa loro, volevano continuare a tenere come schiavi e servi della gleba, anche se non ufficialmente, ma materialmente, i loro sottoposti. E sono sempre stati, pensate che già in epoca ispanica tentarono uno sbarco a Salerno, tipo quello di Pisacane, e chiamarono Eugenio di Carignano, già allora. Le dinamiche storiche cambiano poco e niente nel corso dei secoli. Ecco. Quindi il regno era sempre sballottato, finché c'è una grande personalità, Ferdinando II di Borbone, Alfonso d'Aragona, il regno si tiene. Appena viene un sovrano un pochino più debole, il regno si sfalda. Questa è stata sempre la regola, ahimè, del nostro regno. Quindi quando vi dicono che nel 1734 Carlo di Borbone ci portò l'indipendenza, ma l'indipendenza è che? Di che cosa? Eravamo un passo di coccio nella politica internazionale. Non stavamo molto meglio quando facevamo parte di un impero. E la gente prima di sfrogoliarci ci pensava 10 volte, non so se mi spiego. Ecco, allora che cosa succede? Che quando muore Alfonso i successori cominciano a perdere la presa del timone, gli comincia a sfuggire, i marosi non li riescono più, non riescono a tenere dritta la rotta. Perché? Perché succede un qualcosa che Alfonso d'Aragona decide malauguratamente di dividere questa unità personale di regni. Alla sua morte tutti i regni vanno al fratello Giovanni, legittimo successore, tranne il regno di Napoli, che vanno al suo figlio illegittimo, Ferdinando, poi detto Ferrante d'Aragona. Questo fatto giunge alle orecchie e alla sensibilità animalesca dei vari reguli, dei vari reucci, e capiscono che il re di Napoli è indebolito, non c'è più la flotta ispanica che accorre immediatamente, non ci sono più i tertios spagnoli a venire a dargli una lezione, e quindi cominciano ad allargarsi, non so se mi spiego. Questa cosa qua cominciò a essere esiziale, anche se Ferrante fece una lotta terribile con sapete che li convocò e poi li fece sterminare dai suoi armigeri, perché non c'era altro sistema con costoro, mica gli potevi ragionare, questi capivano solo la forza militare. Quindi cominciò una lenta perdita di prestigio. La situazione, io la faccio breve perché cerco di dipanare l'essenziale di questa matassa. Arriva il momento in cui i francesi decidono, perché sempre i francesi hanno avuto mire sulla nostra terra, è un fatto secolare, non sparirà mai, da allora alla strage di Ustica, avete capito? C'è una continuità, noi dobbiamo stabilire determinati collegamenti. Allora, nel gennaio del 1494, Carlo VIII sente che c'è sul regno di Napoli un cucciolo, e non più un leone, e allora scende e decide di invadere. Alfonso II, succeduto a Ferrante, preso dalla disperazione, che cosa fa? Chiama in aiuto i turchi. E che cosa fa? Gli offre niente di meno che le città di Taranto, Brindisi e Otranto, tanto per gradire. Cioè si sta per verificarsi qualche cosa di terribile, vi rendete conto? Il nostro regno è sballottato tra francesi e ottomani, figuratevi un po', non so dire chi era meglio, perché i francesi già allora hanno fatto incavolare i siciliani con il fatto dei Vespri e con la loro politica esosa a livello di depredazione, e lo stesso facevano qua, non è che cambiano tanto le tendenze storiche, ci sono delle costanti, purtroppo. Comunque, nel febbraio del 45 Carlo occupa Napoli. Alfonso, preso dagli incubi, perché poi erano anche umanamente deboli alcuni di questi sovrani, Alfonso II abdica in favore del figlio Ferdinando, detto Ferrandino, e fugge in Sicilia, dove si chiude in un monastero. Purtroppo questi re con la vocazione monastica ci hanno fatto dei guai, capito? Il re deve impugnare la spada qualche volta, è dura. Ma pure il capofamiglia deve impugnare, non può sempre recitare le preghiere. Se viene qualcuno e ti entra in casa e minaccia la tua famiglia, devi impugnare a spada un bastone, quello che ti trovi. E quindi col testamento, però Alfonso II, prima di farsi monaco, fa un testamento e manifesta una volontà, che il regno rimanga alla casa di Tarragona. Ferrandino, un giovane coraggioso, si batte contro i francesi, però chiede e ottiene l'appoggio del molto più potente cugino, Ferdinando il Cattolico, Ferdinando d'Aragona, che appunto è il re di un impero che, non ci ricordiamo, 3 anni prima aveva scoperto l'America, e quindi stava diventando un grande impero mondiale, quell'impero su cui non tramontava mai il sole. Pensate alla proiezione che le nostre terre e la nostra Napoli hanno avuto in quel momento nel mondo. Quell'epoca di grandi cambiamenti, nel 1492, anno della scoperta dell'America, e anche l'anno della Reconquista, cioè Granada viene l'ultimo lembo islamico di Spagna, viene scacciato il re Boabdil, mi pare che si chiamasse, e viene riunificata. Una lotta durata 700 anni. Pensate, gli spagnoli erano ridotti a una piccola striscia dalle parti di Santiago di Compostela, attaccata ai Pirenei, Navarra e Galizia, un pezzettino del regno della contea di Barcellona, e in 7 secoli di lotta, pensate che determinazione, hanno liberato finalmente la loro patria. Ecco. Quindi la Reconquista è impresa incredibile. In quello stesso anno, 492, si scopre la cosiddetta America. Ecco. E pochi anni dopo Napoli entra nel regno a pieno titolo tra i regni ispanici. E come accade questo? Ecco, Gonsalvo de Cordova, il gran capitano, viene in Italia ad aiutare il debole Ferrandino e lo aiuta. Si era già distinto nella Reconquista di Granada, questo Gonsalvo di Cordova, e Gonsalvo di Cordova è anche l'inventore dei famosi tercios, quei tercios nei quali militava per esempio il poeta Cervantes, quello che ha lasciato quella meravigliosa descrizione di Napoli, che io, scusatemi se voglio essere noioso, ve la voglio ripetere. Questa città è Napoli l'illustre, le cui vie percorsi più di un anno, d'Italia gloria e ancora del mondo lustro, che di quante città in sé contiene non v'è nessuna che così l'onori, benigna nella pace e dura in guerra, madre di nobiltà e di abbondanza fra i campi Elisi e gli ameni colli. Ecco, questa era la Napoli, scritta ai tempi della battaglia di Lepanto questa. Ecco, quindi Gonsalvo di Cordova inventa la formazione del Tercios, che fu efficacissima in tutte le guerre ispaniche, discendente da un combattente napoletano del Tercios e anche il grande storico di Napoli spagnola, Francisco Elias de Tejada. Ecco, grazie a questo gran capitano, le forze francesi vengono assediate ad Atene e dopo vengono sconfitte e scacciate. Il 7 luglio 45 Ferrandino torna vincitore a Napoli. Però che cosa fa Ferrandino? È affetto dalla stessa debolezza, dalla stessa condizione di debolezza, cede ai veneziani sempre quelle 3 città, ma proprio non vi volevano, caro Gianvito, perché lui è di terra di Bari che se ne è scampato. Però la terra di Bari pure era soggetta agli assalti dei veneziani. Con i veneziani trovammo un'intesa ai tempi della battaglia di Lepanto, ma dopo i rapporti sono sempre stati abbastanza tempestosi, diciamo. Ecco, comunque a 28 anni a Castel Capuan nel 496 muore Ferrandino. Gli succede lo zio Federico, 45enne, ma si cade dalla padella nella brace. Costui si appoggia ai francesi perché teme la potenza di Ferdinando II, il cattolico. Insomma, tra l'altro Ferdinando rivendica i diritti sul trono di Napoli come successore di Giovanni, perché Giovanni era il vero successore di Alfonso, del grande Alfonso il Magnano, quindi aveva anche delle mire e non le nascondeva, e questa cosa qua metteva in fibrillazione il povero Federico, il quale anche lui impazzì e promise la consegna perfino di Trapani agli ottomani e tutto il regno ai francesi. Ecco, vedete come eravamo ridotti. A quel punto, l'11 novembre del 500, Ferdinando II, il cattolico, stipula un trattato con i francesi. È misterioso questo trattato, perché prevede la divisione del regno con i francesi. In realtà i francesi erano già entrati a Napoli, quindi c'era poco da... lui cercò, Ferdinando, di salvare il salvabile. E fece questo trattato per cui Campania e Abruzzi andavano ai francesi, Napoli compresa, e Calabria e Terra d'Otranto e Terra di Bari andavano agli aragonesi. Questo trattato rimase lettera morta perché si erano scordati la Capitanata e la Basilicata. Non so se fu voluto questo, ma la cosa servì perché subito fu buttato per aria il trattato e gli spagnoli andarono alla cacciata dei francesi. E cacciata che riuscì. Federico smise di trattare con i turchi, con i francesi, e se ne scappò in Francia, dove gli regalarono la contea del Maine, che sta dalle parti della Vandea, dalle parti occidentali della Francia. E insomma, l'armata francese si ritira, e dopo l'episodio famoso della disfida di Barletta, siamo nel 1503, la disfida di Barletta, che dalla storiografia nazionalistica italiana è stata presentata come uno scontro tra italiani e francesi, in realtà era uno scontro tra gli alleati della Spagna e quelli che stavano contro la Spagna. Tant'è vero che tra le file francesi c'era un piemontese, giustamente, Graiano d'Asti. Queste cose però non vengono sottolineate. Ettore Fieramuschi invece era delle nostre, mi pare che fosse intorno di Napoli, mi vorrei sbagliare, ed era di Capua. Ecco. Quindi vedete, la storia viene tutta colorita, alterata, eccetera. Comunque, Ferdinando Cattolico assume finalmente la corona di Napoli. Questa cosa è stata dipinta da alcuni come un tradimento, ma non è stato un tradimento. Lui voleva il rispetto della volontà testamentaria di Alfonso II, che diceva il regno deve rimanere alla casa d'Aragona. Nel mondo tradizionale non, l'etica prevale sul diritto dinastico. Quando c'è un re inetto o traditore o resa da loa miece, i re medievali venivano deposti dal popolo, che quando il popolo era buono li chiudeva in convento, altrimenti li faceva fuori. Questa era è stata sempre la legge. Non esiste una. Questa è, si comincia ad affermare il principio della legalità formale, invece conta la giustizia, non la legalità formale. Tu tieni il titolo, non so che farte, non che farmene di quel titolo. Se tu sei un re che si vende i territori del regno, i popoli, ai turchi, ai francesi, ai veneziani. Ecco. Quindi fu provvidenziale e saggia l'intervento con la sua forte mano di Ferdinando II, perché allora il regno entra veramente in una compagine di regni. Non possiamo chiamarla confederazione, perché in realtà non esisteva giuridicamente un organo comune. Un organo comune non esisteva, non esisteva un consiglio confederale, un supremo consiglio, eccetera. No, era il fatto che ci fosse l'unione personale dei re, era l'unica garanzia di una politica comune, però era una garanzia vera. Pensate che Ferdinando IV di Borbone si chiama Ferdinando IV perché ha ereditato il numerale da Federico III, che fu l'ultimo degli aragonesi. Non ci dimentichiamo, da Ferdinando III aragonese, che poi in effetti fu Ferdinando il Cattolico. Ferdinando il Cattolico era terzo di Napoli, perché ognuno prendeva il numerale diverso. Queste cose vanno ricordate. Quando siamo andati recentemente a vedere una mostra a Capodimonte, cioè sugli spagnoli a Napoli, era una cosa molto bella. Ho notato per la prima volta, perché ho avuto la fortuna, credo rara, di trovare una guida turistica che sapeva il fatto suo. Lì c'è un quadro di un calabrese, Marco Cardisco, il quale ha dipinto un'adorazione dei magi. In questa adorazione dei magi si vedono i magi in veste di re. Tra questi re sono irriconoscibili due, e sono Ferrante d'Aragona, che con il suo caratteristico caschetto, che si inginocchia davanti a Gesù Bambino, Carlo V giovanissimo, l'imperatore, che è in piedi e che non porta il collare del toson d'oro. Perché? Perché il toson d'oro era di origine borgognona, e la Borgogna faceva parte dell'influenza francese, e poiché era ancora l'epoca delle controversie franco-napoletane, lui pensa della politica e la diplomazia anche in un dipinto. Un altro personaggio invece è stato di difficile interpretazione. Alcuni hanno ritenuto che si trattasse di Alfonso d'Aragona. In realtà i critici più accreditati ritengono che si tratti di Ferdinando il Cattolico. E io penso anche io così, anche perché Ferdinando il Cattolico era colui a cui è succeduto Carlo V, quindi c'era la continuità dinastica. Quel quadro è fondamentale perché dimostra che il governo ispanico riconosce la continuità dell'Aragona con la Castiglia e con l'impero ispanico, l'impero asburgico, perché Carlo V era un Asburgo, quindi era Sacro Romano Impero. Allora, vedete un po' come anche in un dipinto, perché quello stava al Maschiangioino ed era destinato più che altro ai diplomatici e ai politici, non tanto al pubblico. Ecco, lì si vuole affermare dinanzi al mondo che l'imperatore Carlo V è il legittimo discendente di Alfonso d'Aragona e della grande casa di Trastámara, eccetera. Quindi c'è una continuità. Perciò quando qualche persona che si è un po' petrificata i neuroni continua a pappardella a dire che qua la storia nostra è stato un susseguirsi di dominazioni, dice una idiozia, perché da noi venivano a prendere il manto regale, ma quel manto regale era un'assunzione di responsabilità con riconoscimento dei diritti e dei privilegi dei popoli. Pensate che Filippo III di Spagna rifiutò la proposta di Tommaso Campanella, che proponeva di castiglianizzare le usanze e la lingua del nostro popolo, e disse che mai e poi mai i re ispanici avrebbero schiacciato la tradizione di un loro popolo. Pensate che lezione. Ho un amico storico, un professore universitario che verrà oggi nel pomeriggio, che mi ha spiegato che anche il fatto che Alfonso d'Aragona avesse diviso i regni, il regno di Napoli e tutti gli altri, era probabilmente dovuto al fatto che, secondo la tradizione aragonese, i figli illegittimi non potevano subentrare. E quindi forse c'era anche qui, Alfonso, come re d'Aragona, si fece questo scrupolo legale, diciamo, pensando alle tradizioni dell'Aragona. Ecco, quindi c'era questa estrema attenzione ai diritti di popolo. Insomma, che cosa succede? Napoli entra stabilmente nella compagine dei regni ispanici. Il problema della difesa del regno non esiste più, o meglio, esiste ed è assolto egregiamente dalle armate ispaniche che vanno ad occupare Tunisi, Algeri, ci liberano dal pericolo dei pirati barbareschi. Il regno è tutto costellato da fortificazioni costiere che voi potete ancora oggi ammirare. Ecco, quindi la prima minaccia, altro che l'acqua salata di cui parlava forse, ma non si sa, incautamente Ferdinando II, noi e torri di guardia dappertutto. Ecco, avevamo lo stato dei presidi che occupava l'isola d'Elba e la Toscana, e una parte della Toscana costiera, e lì c'era una forte guarnigione spagnola. Ci sono stato l'estate scorsa, mi hanno fatto pure una multa perché ha già fotografato la lapide di Ferdinando III, l'ex Duorum Siciliarum. Stupendo. Ecco, ecco. E lì c'era una guarnigione spagnola che controllava tutta l'Italia. E il Ducato di Milano era l'avamposto. Cioè non poteva scendere dalla Germania un esercito, perché Milano, no, noi spendevamo soldi qui per le tasse, perché ci difendevamo, abbiamo pagato un po' di tasse, meno degli altri popoli ispanici, perché infatti in Spagna ci chiamavano i cocchi o i prediletti, Napoli era la prediletta, perché pagavamo meno tasse tutti quanti. Non so se mi spieghi. Altro che i discorsi manzoniani di questo risorgimento che si è fondato su un'altra menzogna, l'antispanismo. Oggi per noi un avvocato è la Azzeccagarbugli, un soldato è Don Rodrigo e un prete è Don Abbondio. La falsità, la debolezza e la doppiezza. Questo è quello che ci hanno insegnato sul grande periodo ispanico in cui Napoli era Napoli, la corona più splendida dell'impero, di un impero che andava dalle Filippine alle Americhe. Ecco. Il culmine è stata la battaglia di Lepanto, della nostra potenza. Abbiamo visto, ho studiato anche la battaglia di Lepanto. Se voi vi vedete, guardate su internet, ci sono dei bei filmati, due dei quali sono fatti da gente del nord, un canale che si chiama Domus Oropica, e spiega la battaglia di Lepanto, spiega come in ogni nave della battaglia di Lepanto fossero rappresentate tutte le componenti. Cioè i napoletani avevano 27 navi e sulle sei schieramenti c'erano sempre su ogni nave una percentuale frazionata di ciascuna componente. Cioè non si voleva che ciascuno potesse rivendicare a sé il successo, era un successo della comunità. Pensate il grande spirito dell'ispanismo, anche lì. Meno male che il leader era Giovanni d'Austria, no? e non Sebastiano Venier, che è stato un grande guerriero, però l'impronta fu data dagli ispanici nella battaglia di Lepanto. Ecco. Allora. Quindi la forza militare comune, pensate che addirittura racconta Benedetto Croce, perché noi dobbiamo leggere bene Croce sul periodo ispanico, il pubblico diceva una cosa, ma nei suoi libri diceva 90% la verità, e lui diceva che ormai a Napoli, e nel regno di Napoli, pensare di tradire il re di Spagna era considerato un vero e proprio sacrilegio da tutti compresi i nobili che fino a 50 anni prima facevano la fronda e gli avrebbero tagliato la testa. Capite che cosa vuol dire la forza dell'impero? L'idea imperiale, questa è una cosa che è difficile da spiegare, è fa parte del nostro DNA. Impero vuol dire ordine nella diversità. E rendiamoci conto di questo. Non è l'impero di Guerre Stellari. Questa idea di impero che viene dalla romanità e viene da Costantinopoli. Non so se mi spiego. Non è un caso che oggi vengano bombardate e rase al suolo le chiese più antiche che nei territori palestinesi conservano il retaggio dell'impero e dell'amore di Cristo. Queste sono cose molto importanti. Tutto si lega. La civiltà moderna è nemica mortale del rispetto delle tradizioni e quindi di quel sistema politico che le rispetta e le valorizza. Quindi arrivo alla conclusione. Noi abbiamo avuto 200 anni di pace. La tradizione ha bisogno di pace. Nella guerra, sì, si consolidano le tradizioni, ma sono tradizioni di guerra, quindi di emergenza. Un po' come lo è stata anche la tradizione ispanica, sette secoli di guerra. La costanza, diciamo, e pensare che i musulmani non schiacciavano la religione cattolico, potete vedere un po' anche a Palermo, insomma c'era la prevalenza della religione islamica, però fu abbastanza tollerante rispetto a quello. Il pensiero unico di oggi è molto meno tollerante, vogliono distruggere tutte le tradizioni, tra poco farsi il segno della croce sarà reato, non so se mi spiego. Mi ricordo una partita tra Rangers di Glasgow e Celtic di Glasgow, in cui il portiere polacco andò dalla curva protestante e si fece il segno della croce. Per poco non sono che arrivo stati scontri, mazzate e cose. Ecco, la croce divideva, ma dai tempi di Costantino noi ce l'abbiamo nel nostro emblema. Mi emoziona sempre vedere che in certe riproduzioni araldiche antiche il regno di Napoli, sapete come è rappresentato? Con la croce di Gerusalemme. Napoli è stupendo, è una cosa stupenda. Quindi la conclusione qual è? La tradizione ha bisogno di pace. Noi in quei due secoli, non è un caso, siamo stati la culla del diritto. Io l'ho raccontato e ve lo ripeto, quella storia di quel giureconsulto veneziano che era venuto a Napoli per discutere una causa davanti al Sacro Regio Consiglio. E lui scrive, auctoritas sacri regi consigli neapolitani me terret, cioè mi atterrisce il prestigio di questi giuristi. Michele, forse oggi non è più così, però una volta i giuristi napoletani erano veramente la Cassazione del mondo. Ecco. E poi siamo stati, in quell'epoca nasce la grande scuola musicale napoletana, la letteratura napoletana. Chi ha comprato i 5 volumi del Napoli ispanico, della Napoli spagnola, perché in spagnolo Napoli è maschile, anche perché si intende tutto il regno. Ecco, lo sa quanti eruditi, letterati abbiamo avuto, come si chiama, Gian Battista Basile, Giovan Battista Marino, tanti altri, che sono stati tutti demonizzati dalla cultura ufficiale, perché quelli non si lasciano sfuggire nulla, colpiscono sempre qualunque segno di civiltà napoletana. Ecco, siamo stati anche nel campo dell'arte, il secolo d'oro della pittura napoletana. Hanno fatto una bella mostra a Capodimonte che dimostra che Caravaggio venne qui, ma non solo a insegnare, ma a confrontarsi con maestri che, se voi guardate certi quadri di Mattia Preti, calabrese Mattia Preti, o Battistello Caraccio, o Massimo Stanzioni, soprattutto per Mattia Preti ci sono dei quadri che stanno all'altezza di Caravaggio. Quindi sta venendo in un luogo di grandi maestri, Ecco, tutte queste eccellenze non potevano svilupparsi in un periodo di sommosse, di rivolte sociali. Non a caso lo sviluppo industriale, economico del Regno delle Due Sicilie fu frustrato dalle continue rivolte provinciali, giacobine, liberali e settarie. L'economia del Regno, che pure era florida, fu devastata da queste continue rivolte fomentate da questi quelli che all'epoca del periodo ispanico non osavano. Ecco. Quindi la tradizione ha bisogno di forza, la tradizione ha bisogno di un popolo unito, delle giuste alleanze internazionali, di un contesto di difesa e di protezione, perché altrimenti tentano di distruggerle. In ogni caso dobbiamo stare allerta, essere consapevoli di quello che siamo, e invece di stare sempre con la mano tesa a dire ci avete dato 1.000 euro di meno, ci avete dato questo, vogliamo di più, lasciate stare, i loro soldi sono avvelenati. Pensiamo a guadagnarci la libertà. A casa mia bevo l'acqua che voglio io, a casa mia insegno quello che voglio io, a casa mia vivo come decido io. Questa è la cosa fondamentale. La prima trincea oggi sono le libertà, altrimenti è inutile che parliamo di meridione. Siamo dei fanfaroni che si aprono la bocca per far prendere aria al cervello. Ma noi siamo militanti della tradizione. Stiamo facendo quest'opera. Vi ricordo che tra poco ricomincia il corso di cultura identitaria, che è una cosa bellissima, direi quasi unica in Italia, se non anche oltre, è tutto gratuito, ve ne daremo notizie. Ricordatevi di lasciare l'indirizzo in segreteria. Grazie.